27 gennaio 2023, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Zai Time. La prima trasmissione radiofonica partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori di tutta Italia. Potete ascoltarci su Radio Zainet, Radio Ginsot, Block Radio. Oggi non siamo in video con la Visual Radio, ma torneremo presto, naturalmente anche lì, a partire da lunedì. Buon pomeriggio alla mia compagna di viaggio, Francesca Barbato, ben trovata.
Buon pomeriggio a te, Chiara. Sì, la nostra voce comunque si sentirà forte in tutta Italia, ma soprattutto per coloro che ci ascoltano dal Dante, liceo di Roma, dove oggi in studio infatti abbiamo un altro gruppo, tutto femminile, quindi girl power. Abbiamo infatti intanto ospiti, diciamo, in questo primo talk, Michele e Benedetta, che saluto. Ciao Benedetta.
Ciao ragazze.
Eccoci qua. Oggi è una giornata particolare, ne stavamo parlando in redazione, giornata della memoria. Come ogni 27 gennaio il nostro impegno è quello ovviamente di accendere il riflettore e ricordare quello che è stato l'Olocausto, proprio per scongiurare che certi fenomeni accadano nuovamente. E l'unico modo, o comunque uno dei modi per farlo, è sicuramente quello di parlarne, e parlarne anche soprattutto con chi direttamente è testimone di quello che è accaduto. Oggi abbiamo un graditissimo ospite che è già collegato con noi, Chiara, quindi io vado subito a dare la linea all'assessore per la memoria della comunità ebraica, il dottor Massimo Finzi. Benvenuto con noi.
Buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, l'abbiamo scomodata, tra l'altro possiamo dire spoiler, l'abbiamo rubata anche a delle trasmissioni televisive che la richiedevano a grande richiesta, perché appunto oggi noi abbiamo in studio anche le ragazze, e quale migliore occasione se non quella di parlare direttamente appunto con loro, con i giovani, le nuove generazioni che dovranno portare avanti ovviamente l'importanza della giornata della memoria. Chiedo subito a Benedetta quindi se vuole partire con una domanda per l'assessore.
Raccontaci un po' la tua storia, come ti sei salvato?
Andiamo subito diretti, sì. come vedi con i nostri giovani reporter del liceo da ieri di Roma. Forse partiamo un po' più soft.
Quindi le vuole proprio una mia testimonianza diretta.
Diretta in radio, cotta e mangiata. No, vabbè, iniziamo.
Perfetto.
Magari un po' gradualmente.
No. Te la faccio subito, guardi, perché questo mi dà la possibilità di introdurre poi un tema che io credo che sia molto importante e interessi i ragazzi, che è quello dell'indifferenza. Allora, io sono nato nel 1942, quindi nel momento della deportazione si sente uno strano eco.
E forse la musica di base la abbassiamo un pochino, vediamo se così migliora.
Sì, stavo dicendo, io sono nato nel 1942, quindi all'epoca della persecuzione, della prima deportazione, la prima retata che è stata fatta a Roma, io avevo un anno e mezzo. Io mi sono salvato perché mentre i tedeschi salivano per le scale per fare la perquisizione appartamento per appartamento, di fronte al nostro pianerottolo si è aperta una porta amica e io sono stato preso da questi due anziani signori che mi hanno spacciato per loro nipote quando sono arrivati i tedeschi. Quindi io mi sono salvato grazie a un gesto di solidarietà. Ma così altrettanto bene non è andata alla mia compagnetta di giochi di allora, giocavamo nello stesso giardino della casa accanto, perché del palazzo accanto, perché per lei non si è aperta nessuna porta amica. Lei è stata deportata con tutta la sua famiglia, e una settimana dopo, mentre io riabbracciavo i miei genitori, questa bambina insieme con i genitori e con i nonni, come si diceva allora, è passata per il camino, cioè dopo essere stata uccisa nella camera a gas, è stata ridotta in cenere nel forno crematorio. Ecco, ora questa è la storia. Dice, ma perché questo destino diverso? Ecco, perché io sulla mia strada ho incontrato due persone generose, la mia compagnetta di giochi ha incontrato un muro di indifferenza. Vedete, quando Primo Levi scrive sul suo famoso libro Se questo è un uomo, quella frase "se comprendere è impossibile, conoscere è necessario", ma io non la condivido poi al 100% questa frase, perché se per l'enormità e la crudeltà dei fatti che sono accaduti è difficile comprenderli, questo non vuol dire affatto che dobbiamo rinunciare a farlo, perché conoscere quello che è accaduto e consegnarlo alla memoria, certo che è importante, ma non è sufficiente, perché dobbiamo studiare la storia per comprendere e poi ricordare attraverso quali passaggi fascismo e nazismo sono possibili arrivare al potere, quali mezzi soprattutto di propaganda, e oggi sarebbe ancora peggio con i mezzi che abbiamo di comunicazione, quali mezzi abbiamo utilizzato per conquistare il consenso delle masse, che allora ci fu e fu convinto purtroppo, per annientare ogni forma di diritto, fino ad arrivare attraverso l'indifferenza, l'ho detto già prima, cioè il buio delle coscienze, al genocidio. E quindi se noi non capiamo questi passaggi, noi riusciamo e facciamo soltanto un ricordo dei fatti, noi rischiamo di scivolare nella retorica della commemorazione. Quindi voi che vi rivolgete soprattutto ai giovani, spesso noi diciamo nelle scuole dovete studiare la storia, dovete eccetera eccetera. Bene, ma questo per essere voi ragazzi più liberi. Guardi, io racconto, sapete che noi ebrei abbiamo la capacità di sorridere, non ridere, sorridere anche sulle nostre disgrazie. E allora io, per far capire quant'è importante essere consapevoli, racconto un sonetto di Trilussa che spiega bene come avviene il meccanismo della dittatura. Ed è un discorso tra l'uno e lo zero. Posso raccontarla?
Assolutamente, assessore. Lontano. Sì, assolutamente.
Allora, io la so a memoria. Se conterò poco, è vero, diceva l'uno al zero. Ma tu che vali, rivolta allo zero? Proprio niente. Sia nell'azione, sia nel pensiero, rimani un coso, vuoto e inconcludente. Io invece, se me metto, e questo è il punto importante, io invece, l'uno, se me metto a capofila dei cinque zeri, tale quali a te, sa quanto divento? 100.000, è una questione dei numeri, ma è quello che succede al dittatore, che aumenta di potenza e di valore più sono gli zeri che gli vanno appresso. Ecco, io credo che questa sia la chiave per capire il meccanismo. Quindi se non volete essere degli zero che seguono la corrente, ecco, siate consapevoli, ma soprattutto consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Perché questo è un altro dei dati di fatto. Io prima ho parlato di indifferenza e delle conseguenze dell'indifferenza. Attenzione, perché questo è un problema dal quale noi non ci siamo ancora completamente liberati. È un tema che bisognerebbe ancora discutere nelle scuole. Nelle sacre scritture c'è scritto che i malvagi nel mondo non sono così numerosi, però riescono a portare a termine le loro azioni delittuose grazie all'indifferenza dei tanti. Perché attenzione, si può essere colpevoli non solo commettendo direttamente un crimine, ma permettendo che esso venga compiuto senza intervenire, cioè rimanendo indifferenti, girando lo sguardo altrove.
Infatti, assessore, sì, scusi se l'ho interrotta, prego, ma prego. La cosa che mi colpisce da anni è appunto l'indifferenza che c'è stata da intere nazioni, popoli, persone, perché mentre venivano prese determinate decisioni c'era ovviamente chi le metteva in atto, e l'indifferenza di un intero popolo, comunque il non far finta forse di capire, di sapere, di pensare è altrettanto grave, come lei ha giustamente ricordato. Assessore, io so che lei è andato varie volte nelle scuole e ha avuto tante domande come quelle che gli ha posto poco fa sicuramente anche Benedetta, ma c'è una domanda alla quale lei fatica onestamente a rispondere.
Guardi, la domanda più difficile è quando mi chiedono: lei riesce a perdonare? E questa è una domanda terribile, ancora più terribile se rivolta a un ebreo, perché nella tradizione ebraica il perdono è diretto, nel senso che io, anche se fossi il familiare più diretto della vittima, io non potrei concedere il perdono conto terzi. Cioè, nella tradizione ebraica non esiste la possibilità di porgere la guancia di un altro. Quindi il perdono deve essere diretto, ma a questo punto c'è un corollario. Se la persona è scomparsa, come fa a concedere il perdono? Quindi il perdono diventa impossibile in caso di delitto. Si potrà arrivare a una riconciliazione, che è cosa diversa dal perdono, ma non il perdono.
Noi le rivolgiamo una domanda anche dai nostri giovani reporter. Abbiamo qui in studio Benedetta e Michela. Michelina, una domanda per l'assessore.
Sì, quali sono le domande più frequenti fatte dai ragazzi durante gli incontri che lei ha avuto con le scuole?
Guardi, l'ultimo l'ho avuto appena qualche giorno fa a Valmontone, e mi dicevano: ma l'Italia del dopoguerra, i conti con il passato li ha fatti davvero? E io lì ho dovuto aprire una pagina estremamente dolorosa, perché le leggi razziali, che hanno praticamente in base alle quali, a cominciare da mia madre, che era un insegnante, che è stata cacciata dalla scuola, mio padre, che progettava strumenti di bordo per aerei, cacciato dalla fabbrica dove lavorava, ma gli ebrei sono stati espulsi dalle professioni, sono stati espulsi, quindi ingegneri, architetti, avvocati, giornalisti, architetti, cioè tutte le professioni sono stati cacciati dalle scuole di ogni ordine e grado. Però attenzione, dall'esercito, dalle attività sportive. Ma attenzione, perché queste leggi razziali hanno avuto un precedente, cioè ci sono state prima, c'è stato il manifesto degli scienziati della razza, cioè 10 pseudoscienziati che hanno dato le basi scientifiche per il razzismo, e quindi che hanno giustificato le leggi razziali, che sono state di base per le leggi razziali. Ora, nell'immediato dopoguerra, questi 10 scienziati che fine hanno fatto? Niente, non è stato fatto assolutamente nulla, hanno continuato tranquillamente la loro brillante carriera universitaria. Ma c'è di più, di peggio. Esisteva un ufficio che si chiamava Ufficio Interministeriale per la Demorazza, cioè era un ufficio che si occupava, che nei vari ministeri controllava, che nei vari ministeri venissero applicate rigidamente le leggi razziali. Bene, chi dirigeva questo ufficio era un certo Gaetano Azzariti, un giudice antisemita e razzista per sua stessa dichiarazione, l'ha scritto lui. Bene, in un paese normale, nell'immediato dopoguerra, un soggetto del genere doveva almeno comparire davanti a un tribunale. Sapete cosa è successo a questo soggetto? È stato nominato presidente della Corte Costituzionale, cioè l'organo di maggiore garanzia dei diritti istituzionali in mano a un personaggio del genere. Allora la domanda la faccio io: l'Italia l'ha fatti i conti con il fascismo? Dubito.
Assessore, oggi si parla del giorno della memoria anche in relazione a quello che sta succedendo nel mondo, e insomma è una giornata in cui si è discusso anche sull'esclusione della Russia dalla cerimonia ad Auschwitz. Lei come ha interpretato questa notizia, questo segnale?
Guardi, lo dico sempre, lo dico con molta serenità. Se è vero che, come è vero, che il primo campo di sterminio fu liberato proprio dai russi, e sono stati i russi a prestare i primi soccorsi agli ultimi superstiti, però la lezione della la storia deve insegnare. Ora, il comportamento della Russia nei confronti dell'Ucraina, cioè andare a invadere una nazione sovrana, beh, questo significa non aver capito nulla della lezione della storia, non aver capito nulla quando è stato costituito l'ONU, che doveva servire per discutere serenamente, pacificamente delle dispute che potevano sorgere eventualmente tra stati senza ricorrere alla guerra. Ora tutto questo è stato negato, e quindi mi pare che l'esclusione dal club degli stati che si riconoscono nella democrazia, mi pare che sia stato doveroso.
Un'ultima domanda da parte della nostra giovane reporter Benedetta.
Le nuove generazioni hanno un compito importante nel preservare la memoria. Come possiamo preservarla?
Allora, anche qui ritorno, non fermandosi, guarda, sono un medico, se io mi fermassi ai sintomi, lei immagini, chiunque di voi avrà avuto un mal di gola, il mal di gola, i sintomi sono: mi fa male a deglutire e ho la febbre alta. Ma se io mi limito semplicemente a combattere la febbre, magari con una tachipirina, e a darle e a farle succhiare una caramella anestetica in maniera che lei non sente più il dolore, io ho soppresso i sintomi, ma non ho curato la malattia, perché la malattia è legata a un'infezione che si localizza sulla tonsilla, quindi io devo dare un antibiotico per rivolgermi contro la causa e non contro il sintomo. Ora, qui dobbiamo fare la stessa cosa. Certamente il ricordo è importante, ma il ricordo sganciato dallo studio delle cause non ha senso.
Assolutamente, e penso che con questa lezione sicuramente preziosa per tutte le ragazze e ragazzi all'ascolto non ci resta che ringraziare quindi l'assessore per la memoria della comunità ebraica di Roma, il dottor Massimo Finzi, che abbiamo avuto il piacere e anche l'onore di avere ospite ai microfoni di Zeitime.
Grazie,
è stato un piacere per
mille.
Me grazie, 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 arrivederci.
Se voi a scuola avete mai avuto il piacere di ascoltare una testimonianza, piacere, l'onore e insomma anche l'importanza di ascoltare una testimonianza di qualche sopravvissuto all'Olocausto, vi è capitato, ci raccontava una vostra compagna che poi interverrà anche ai nostri microfoni, di aver ascoltato Liliana Segre alle elementari, a voi è capitato?
E io ho avuto l'occasione di partecipare ad una conferenza dell'autrice di Una bambina come tante.
Michela?
Io mi ricordo che avevamo assistito all'intervista a Sami Modiano e per il resto...
Vabbè, già direi un nome veramente significativo e importante. Oggi avete parlato a scuola della giornata della memoria, è stata affrontata questa tematica, Benedetta.
E c'era una conferenza che noi purtroppo non siamo riusciti a seguire, ma il resto della scuola sì, e anche gli altri anni. Ci sono state conferenze che siamo anche riusciti, a cui siamo riusciti a partecipare, e la nostra insegnante di religione martedì ci ha fatto fare un'attività, ma purtroppo io non ero presente.
Eh sì, parlando ci raccontavano anche i vostri compagni di classe del meraviglioso libro di Hannah Arendt, La banalità del male. Michela, tu eri presente alla lezione di religione in cui si è parlato di questo libro?
Sì. E, l'autrice parla del processo di Eichmann e,
che era uno dei gerarchi nazisti, no? È stato protagonista proprio dell'Olocausto, sì.
E da quello che mi ricordo dice che Eichmann non si riteneva colpevole di ciò che era successo agli ebrei, ma era una cosa che gli era stata detta di fare.
Esatto, aveva semplicemente obbedito agli ordini. A me ha profondamente scosso quel libro, che è un libro anche difficile, perché in un certo senso molto di giurisprudenza, no? Perché di fatto è una cronaca di un processo, però emerge veramente come si fa il male. Non ci sono diavoli in terra, mostri incredibili, ma si arriva a fare cose mostruose, cose veramente demoniache, con la banalità, eseguendo gli ordini, ascoltando, limitandosi a non agire, a non indignarsi, e così si arriva a fare quello che è stato fatto. Io ci penso ogni volta, anche quando sentiamo l'attualità, la guerra, e uno si chiede come mai, perché, ma perché ancora, perché non abbiamo imparato. Penso veramente che non ci sia un diavolo, ma che ci siano dei gesti diabolici, ripeto, maligni, proprio perché fatti con la banalità, fatti senza pensare che si sta facendo un male così enorme. Michela,
Se posso aggiungere una cosa, Sulla giornata della memoria e sull'olocausto sono stati fatti anche dei film, come per esempio La stella di Andrea e Tati, che parla della storia di due cugine, Andrea e Tatiana Bucci, scambiate per gemelle e quindi non separate, e del loro cugino Sergio De Simone, un bambino che purtroppo è stato ucciso dal dottor Mengele. E un altro film è La vita è bella di Benigni.
Eh sì, un film meraviglioso. La prima parte è anche proprio deliziosa, sì. oltre a essere particolarmente importante, significativo, però la prima parte è dolcissima, piena d'amore, anche di qualche risata. Poi la seconda è chiaramente devastante. Io penso di non aver mai pianto come in quel film, insomma, eppure ritrae abbellita la realtà. Quindi, insomma, direi che veramente è un argomento impegnativo che ogni anno continua a essere doloroso e difficile da affrontare, Francesca.
No, assolutamente. È vero che a volte anche appunto rivedere un film, grazie appunto ovviamente al linguaggio, no, cinematografico, che è un linguaggio emotivo, riesce comunque a toccare le corde dell'anima, anche se solo lontanamente, per fortuna, noi possiamo capire quello che è stato vissuto. Anch'io resto sempre di più sconvolta da quello che è stato fatto e dall'indifferenza, ripeto, come diceva appunto l'assessore generale, nel senso che chi eseguiva un ordine come faceva a non capire, a non pensare, a non porsi la domanda su quello che stava per fare, no? Quella è la cosa che sconvolge. C'era chi ha progettato le camere a gas, chi ha progettato i campi di sterminio, e quindi come faceva a non accorgersi dell'aggressività, del male che stava compiendo. E questo è qualcosa che veramente ad oggi mi rimane ancora veramente difficile da digerire, da capire, soprattutto perché è una storia di, sì, 80 anni fa, ma comunque del secolo scorso, non parliamo di secoli e secoli dietro, comunque di altre mentalità, quindi è qualcosa che è ancora molto vicino a noi e che dobbiamo mantenere vicino nel ricordo. La vita è bella, come tanti altri film, personalmente un film che mi ha colpito molto anche emotivamente è stato sicuramente Il pianista. C'è una scena del film in cui si vede appunto dei generali nazisti che irrompono in una casa dove c'è una persona con una disabilità e che, dato che questa persona non obbedisce all'ordine di alzarsi perché non può alzarsi, viene gettato via dalla finestra, dal balcone, come a significare, no, che era una persona inetta, non degna di vivere. Ecco, il nazismo ha cercato di fare quello, no? Di fare una distinzione tra buoni e cattivi, tra giusto e sbagliato, discriminando, ricordiamo, la comunità ebraica, la comunità sinti, la comunità rom, le persone omosessuali, ma le persone anche con disagi fisici o disagi psicologici. E appunto è importante sempre mantenere vivo il ricordo della giornata della memoria, perché le vittime, secondo i dati, oscillano tra i 15 e 17 milioni di persone, ripeto, trucidate in quegli anni. Quindi sicuramente è il nostro obiettivo quello di ricordare, no? E lo faremo anche nel corso del programma, nel corso ovviamente di questi giorni in redazione, ricordare quello che è stato la giornata della memoria e perché è importante ricordare il 27 gennaio.
E lo faremo anche dopo la nostra pausa musicale. Ci andiamo ad ascoltare Mare, In strada o sulla Moon, e poi torniamo sempre con i giovani reporter del liceo Dante Alighieri di Roma. Restate con noi.
Se ti manco, no, come finirà mai tra noi due? Immersa lei tra mille paure. Oh, baby, tu lo sai, mi basti te. Anche se ho la testa negli affari per la street. Troppi sbagli nelle tasche di stato da te. Metti insonni, drammi, affanni, resto con i miei G. Muoio da MVP. È una Roma in testa, solo te. Nel bicchiere tristi. Siamo la banda accanto insieme a te.
So che andrà così, oh.
Baby, canta il mare, strada sulla moon. Baby, che tu pensi io non ti ami più. Baby, canta il mare, strada sulla moon.
cicatrici sui polsi e dentro il cuore, coca nelle narici, noi cresciuti senza amore, per strada coi banditi all'improvviso fra un baiore, loro finti malandrini non sanno cos'è il dolore, il tuo ferro non spara, non sai cos'è la strada, non sai cos'è una madre che prega che torni a casa, in testa franno il cash perché non ho la nome, avuto mica come te che rappi cose che non hai vissuto, ci penso io a noi due, nulla ti mancherà bebè, con tanti nel baule, nel cofano di una Maybach, lo so sono un randaggio, ma non aver paura, 2,50 tutto il viaggio, dammi un bacio e dopo giuro.
Non si fa la gita, si va. Ho visto una volta alla televisione, una decina d'anni fa, un gruppo di ragazzi olandesi che andavano in gita, perché quelli andavano veramente in gita, ad Auschwitz, e avevano un grande gelato. Avevano la musica nelle orecchie, entravano a ritmo di quello che sentivano leccando questo enorme gelato. Beh, allora, cosa ho dovuto pensare? Che quei 6 milioni di morti erano morti invano. Non si va a fare la gita, si va in silenzio, si va come un santuario, a testa bassa e cercando di ricordare per non dimenticare. Ad Auschwitz non si fa la gita.
Ricordare per non dimenticare, questa la lezione di Liliana Segre. Ragazzi, è stato uno degli interventi di oggi, dei tanti interventi di oggi in occasione del giorno della memoria. Intanto diamo il buon pomeriggio oltre a Benedetta, che è rimasta in studio con noi, ben ritrovata.
Ciao.
Anche ad Eva, ciao Eva.
Ciao.
Allora, tutte e due studentesse e giovani reporter del liceo Dante Alighieri di Roma, per parlare del giorno della memoria. Un giorno importante, una giornata che serve proprio anche a farci ricordare in vista dell'attualità, no? di saper leggere, di non commettere gli errori del passato. Perché proprio oggi e quali sono stati un po' anche gli interventi chiave, le tematiche più importanti della giornata, Eva?
Allora, in occasione della giornata della memoria ci sono state molte dichiarazioni, tra cui una delle più importanti è appunto quella di Liliana Segre, che è una tra le sopravvissute, ancora vive oggi all'Olocausto e è stata anche eletta senatrice a vita. L'intervento di Liliana Segre al Senato in occasione della via libera al DDL sui viaggi della memoria, lei ci dice che appunto quando si porta i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado a visitare i luoghi della Shoah, in questo caso non deve essere considerata come una gita, proprio lei ci dice che bisognerebbe avere appunto il coraggio di far sì che gli studenti di oggi vadano avendo soltanto magari saltato la colazione, quindi comunque avere un po'
di voglia di mangiare, che sanno poi che una volta usciti lo possono soddisfare, chi invece allora vive una fame 10 volte tanta, quella di aver saltato la colazione, poi non avrebbe potuto fare.
Esatto, e poi lo paragona anche appunto con il 2 novembre, con magari le famiglie affezionate appunto ai suoi morti, che va silenziosamente al cimitero, in questo caso anche non è una gita, e proprio per questo noi non dobbiamo considerare Auschwitz o comunque andare a vedere i campi di concentramento dove c'è stata anche lei, non deve essere considerato una gita, ma dobbiamo andare là con l'intento di capire come, diciamo, cosa hanno passato loro.
Esattamente, Benedetta, oggi è una giornata importante, insomma, con noi ha intervistato nel primo blocco della nostra trasmissione Massimo Finzi, assessore per la memoria della comunità ebraica. Giorno della memoria, perché si è scelta proprio la data di oggi?
E si ricorda l'apertura, diciamo, dei campi di concentramento e la liberazione degli ebrei.
Esattamente, l'Armata Rossa entrò in questo giorno appunto nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau, scoprendo l'orrore di fronte a sé di quello appunto che era successo. Quindi, in occasione della liberazione di fatto e della fine dell'Olocausto, viene ricordato ogni anno il 27 gennaio come giorno o giornata della memoria. Bene ricordare ovviamente anche Liliana Segre, di cui abbiamo ascoltato l'intervento. Questa sera, tra l'altro, ci sarà anche uno speciale dal titolo Binario 21 con delle dichiarazioni appunto appunto di Liliana Segre, binario 21 proprio perché è il numero del binario dal quale partì purtroppo il suo treno presso la stazione di Milano Centrale, dalla quale poi lei venne deportata a soli 13 anni nel campo di concentramento ad Auschwitz. Quindi bene ricordare, ovviamente lei è un esempio sicuramente di testimonianza di quello che ha vissuto sulla sua pelle. Anche a me ha colpito questo parallelismo nel dire che ad Auschwitz non ci si va in gita scolastica, e anche che lei anni fa, vedendo la televisione, vide delle persone andarci con la pelliccia e disse: io, noi lì non avevamo coperte e morivamo di freddo, non è quello l'atteggiamento, il comportamento e l'attitudine giusta per andarci. Non è l'unica che ha parlato oggi, ovviamente ci sono tantissime istituzioni che hanno rilasciato le dichiarazioni, sicuramente tra queste c'è anche Papa Francesco, che con un tweet ha scritto: il ricordo dello sterminio di milioni di persone ebree di altre fedi non può essere né dimenticato né negato, non può esserci fraternità senza aver prima dissipato le radici di odio e di violenza che hanno alimentato l'orrore dell'Olocausto. E ovviamente a parlare è stato anche il presidente della nostra Repubblica, Sergio Mattarella, che nella giornata della memoria in commemorazione ha detto: i principi che informano la nostra Costituzione repubblicana e la Carta dei diritti universali dell'uomo sono la radicale negazione dell'universo che ha portato ad Auschwitz, principi che oggi purtroppo vediamo minacciati nel mondo da sanguinose guerre di aggressione, da repressione e dal riemergere in modo preoccupante dell'antisemitismo, dell'intolleranza, del razzismo e del negazionismo. Sono esatto tematiche che ancora vengono affrontate.
Sì, abbiamo parlato di Liliana Segre, tra l'altro la nostra Eva ha avuto anche l'onore, no, di assistere a una sua testimonianza a scuola.
Allora sì, sono stata molto fortunata, ho avuto la possibilità di anche parlare con Liliana Segre, e subito dopo avevo visto anche un documentario dove c'erano altri sopravvissuti all'Olocausto, e una cosa che mi è rimasto impresso, diciamo ancora oggi, è il fatto che si sono commossi tutti nella parte dove hanno parlato della separazione con la loro famiglia, e parte molto importante per loro è stato anche il giorno in cui sono stati liberati, è stato molto commovente, ci hanno anche trasmesso un po' come è andata la loro vicenda anche con noi che eravamo di fatto anche dei giovani ragazzi, quindi è stata un'esperienza molto bella.
E tra l'altro stavamo vedendo anche in redazione alcune notizie che sono arrivate nell'ultima ora, forme di commemorazione effettivamente anche diversificate, anche il mondo dell'arte lo sta facendo, giusto Benedetta?
Sì, prima abbiamo citato il binario 21 e su Sky TG24 leggiamo che per celebrare appunto la giornata della memoria l'artista Alessandro Palombo ha realizzato due murales raffiguranti i Simpson di Matt Groening, immaginandoli deportati come appunto abbiamo citato prima Liliana Segre.
Sì, esattamente, perché il murales è stato fatto proprio a Milano, che ricordiamo essere anche la città di nascita della senatrice a vita Liliana Segre, e sono tanti ovviamente i ricordi che si stanno succedendo nel corso della giornata. Avete avuto anche voi modo di approfondire, diciamo anche tramite delle letture o tramite dei film, docuserie, quello che appunto è stato l'Olocausto? Vi ha colpito in particolare anche a voi? Chiediamo qualche film o racconto di sopravvissuti?
E l'abbiamo già citato prima, La vita bella è un film a cui sono molto affezionata e che mi fa sempre commuovere e che riguardo molto volentieri, e penso che sia capace di rappresentare l'Olocausto da un punto di vista non troppo pesante, ma che al contempo faccia capire la tragicità degli eventi che sono successi.
Assolutamente, assolutamente. Chiaro, chiedo anche a te, anche se in parte l'hai detto, c'è un film, una testimonianza, un libro anche che maggiormente ti ha colpito, che ti ha aiutato anche un po' a capire quello che è accaduto?
Se devo pensare a un film, penso anche io alla vita è bella, e se devo pensare a un libro, penso a quello che abbiamo già citato, Hannah Arendt, anche se Primo Levi e Se questo è un uomo è un libro necessario da far leggere a scuola, da leggere prima o poi. Sono film e libri che a differenza di quello che dice Benedetta, io non vorrei mai rivedere, non vorrei mai rileggere, perché veramente ogni volta è una ferita, un impegno. Cioè, quando uno si legge Se questo è un uomo, penso che proprio quel momento di vita viene in qualche modo segnato, no? Rimani colpito anche dopo aver chiuso il libro, a differenza di tanti altri libri. Quindi sono esperienze esperienze più che letture o più che film. Noi dobbiamo andare in pausa musicale, ci ascoltiamo un pezzettino della Vita è Bella, una delle scene più conosciute e più famose, e poi torniamo, parliamo anche di musica, di novità e insomma cerchiamo anche un po' di alleggerire la giornata di oggi.
Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero?
Um zu arbeiten.
Beato lui.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena.
Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Noi facciamo la parte di quelli cattivi, cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti.
Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
In tre casi si perdono tutti i punti. Li perdono: uno, quelli che si mettono a piangere; due, quelli che vogliono vedere la mamma; tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela!
Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt.
È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata.
Gehorsamkeit ist alles.
Dal bigocche.
Und noch etwas.
Lui di fragole.
Bei diesem Pfiff alles raus auf den Hof, aber schnell.
Ah, non chiedete lecca lecca perché non ve li danno. Ce li mangiamo tutti noi.
Antreten in zwei Reihe.
Io ieri ne ho mangiati 20.
Schweigen.
Mal di pancia.
Jeden Morgen.
Però erano buoni.
Ist Appell.
Lascia fare.
So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen.
Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana.
El que quiero no me quiere. Como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval. Yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. Mm. I don't need honesty.
Studio in diretta Chiara Di Paola, Francesca Barbato, ben ritrovata Fra.
Ben ritrovata a te Chiara e anche all'altra Chiara che ovviamente ci ascolta dalla Spagna, da Barcellona, perché come ogni venerdì è il momento delle sue nuove uscite settimanali, ossia ci consiglia alcuni brani che sono usciti nel corso dell'ultima settimana. Noi li andiamo a ascoltare un pezzettino insieme e a commentarli, questa volta con le ragazze del Liceo Dante di Roma che sono in studio con noi. C'è stato di nuovo un cambio della guardia, quindi abbiamo Eva e Michela. Il primo brano è di Rosalia e Eva mi raccontava che era rimasta colpita nel fuori onda dal video, giusto?
Sì, il video è stupendo, sembra
Sembra un po' un collage animato. Un'altra cosa molto, molto bella riguardo questa canzone è che mi è piaciuto molto il fatto che lei abbia integrato sia l'inglese che lo spagnolo, e secondo me fa sì che molte più persone possano ascoltare questa canzone, o comunque magari anche chi parla solo inglese vedere anche cioè sentire anche la parte in spagnolo potrebbe essere molto interessante.
Assolutamente. Appunto Rosalia con il suo nuovo brano, con un bel po' di L di troppo, dovrebbe essere un Lilm, spero, mi scuserà per la pronuncia, è sicuramente tra le nuove uscite di questa settimana. E tra le nuove uscite invece di questa settimana c'è anche un amatissimo, credo ovviamente nella vostra generazione, ma vedo che Emma dice di sì e forse anche Michela annuisce, ossia Blanco, che è tornato con il nuovo brano che si chiama L'Isola delle Rose. Avete avuto già modo di ascoltare un'anteprima o lo ascoltate con noi su Zaytime? Dimmi Michela.
No, perché in realtà io non lo ascolto.
Ah, non ti piace Blanco? No.
Lei ha alzato la mano per dire sì. No, quindi so che lo sta dicendo
esatto.
Francesco, non è vero che stavo annuendo.
Cioè, l'unica canzone che mi piace è Ladro di Fiori.
Vabbè dai, una.
Io su questo concordo, concordo riguardo a Ladro di Fiori, ma per me Blanco è proprio...
Ecco, beh...
Le si
musica
sono degli occhi.
Esatto, esatto, guarda, si è vista una luce di improvviso. Cioè, e questa ti piace, L'Isola delle Rose?
È stupenda, è stupenda. Ho visto anche il videoclip, è stupendo. Passato, ma volevo fossi mia, mia.
Sembra sempre che si lamenti. No, a me sembra
che c'è il mal di pancia un po'.
Vabbè. Eva, difendilo tu per noi. Sì, va sì. Bene. La terza nuova uscita selezionata dalla nostra Chiara Colasanti è I'm Not Here to Make Friends di Sam Smith con Calvin Harris e Jesse Reyes. Spero di averlo pronunciato nel modo corretto. Questa forse è più dei tempi nostri. O ancora ve l'ascoltate, Sam Smith e Calvin Harris?
Allora, io sono sempre un amante della musica, amo Sam Smith e anche Calvin Harris, ci sono delle canzoni che mi danno proprio una vibe estiva, tra cui anche questa qua è una canzone molto ritmata, ho avuto la possibilità prima di ascoltarla al volo, però è comunque una canzone che la consiglio, è molto bella. Everybody's looking for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you never been this high. Don't be scared if you like it.
Sei d'accordo? Ti piace? È il ritmo giusto questa canzone o ci bocci anche questa?
Allora, sembra una canzone appunto estiva, però non lo so in realtà, perché non penso sia il mio genere, però sembra bella.
Voi che musica ascoltate principalmente? Eva mi sembra un'intenditrice.
Sì, sì, io ascolto molte canzoni che spopolano, comunque sono virali su TikTok, imparo molte canzoni da là. Poi mia madre è americana, quindi molte canzoni le ascolto fin da piccola e...
Ah, vedi. Michela, che genere ascolti?
Allora, principalmente gruppi come Hailstorm, di Pretty Reckless, oppure anche qualcosa di italiano, per esempio Night. Mm-hmm. Ho ascoltato anche qualcosa di Nitro E, oppure le canzoni di TikTok o...
Francesca, quanti ne conosci di questi che hanno nominato loro?
Allora, infatti sono un po' in crisi perché aspettavo la domanda sì. E ti avrei risposto con nonchalance, ma io ascolto di tutti i generi,
su però TikTok mi rendo soprattutto
conto, esatto, però mi rendo conto che effettivamente forse mi sto invecchiando perché i gruppi o i cantanti che loro hanno nominato
ma
non li conosco.
Ma sappiamo se sono cantanti, gruppi,
donne,
o...
uomini, un duetto.
Pink la conoscete, ve la ricordate? Quando cantava
Funio nel 2006 su What, già era un po' più recente, ecco.
Sì, sì, anche Pink ha avuto il suo periodo, diciamo, su TikTok nel 2016 con una canzone
sempre per quello, cioè, non
che,
per so What, mi sa.
Si chiamava Just Like Fire, che è una canzone molto bella, e da là in poi non l'ho più sentita. Ho ascoltato questa canzone Trustful, che anche questa è una canzone molto ritmata e mi è piaciuta tanto.
Senti, ho sentito una pronuncia inglese, da un po' lascerò l'americana, anzi probabilmente da un po' tutte le canzoni le pronuncerà lei, facciamo così.
Sicuramente un gradito ritorno, perché come giustamente raccontavano le ragazze in studio, non si sentiva da un bel po'. Magari non sforna ogni anno un album, però è dal 2001 che ogni tanto ci fa ovviamente sognare o divertire con i suoi brani, quindi graditissimo ritorno. Il prossimo artista invece, so che anche questo è amato fra i giovani, Tom Odell, in quanto una sua canzone famosa, Another Love, è stata utilizzata in tantissimi reel di Instagram, TikTok, scene romantiche. Vedo che Eva sta annuendo, mi confermi?
Sì, sì, è una delle mie canzoni preferite. Infatti volevo andare appunto al suo concerto, però non trovo proprio i biglietti, quindi è un cantante molto amato.
Scusa, facciamo un accredito con Zainet. Vai lì come giovane reporter.
Esatto,
ci lavoriamo. Promesso,
no?
Promesso.
Va bene.
Poi ci fai un articolo, tutte cose sui social, va bene.
Senti Michela, tu conosci Tom Odell? Hai ascoltato Butterflies che stiamo per andare ad ascoltare?
Tu Francesca?
Io conoscevo con Another Love, grazie a Instagram. Su questo sono.
Grazie a Instagram addirittura.
Sì, perché mettevano sempre queste immagini con questi due che corrono sulla spiaggia, con questa canzone tristissima,
sì,
poi, perché parla di un amore
finito. Però è proprio bella. Le
sì,
parole
capito,
sono stupende.
Allora io in realtà la canzone non l'ho sentita, cioè l'avrò sentita solo su Instagram o TikTok. Io non so chi sia Tom Odell, cioè so che è l'autore di questa canzone, ma
cioè, Michela,
non l'ho mai ascoltato.
La nostra età in realtà,
esatto.
Nasconde, ma più o meno
dopo ti consigliamo gusti. Qualche CD allora della nostra generation.
Senti Eva, ce la pronunci tu, ce la lanci questa canzone, però voglio proprio un accento, quelli di vabbè questa ragazza, vai.
Butterflies.
E noi ce l'ascoltiamo tutta, sì, magari quando apro il microfono devo anche abbassare la musica, più o meno c'è questa regola in radio, ce l'ascoltiamo tutta e poi torniamo per l'ultimo blocco insieme, restate con noi.
il solito bastardo. Scusa se ti scusi nella tasca non miliardo. Ma questa vita e questo fottuto disagio. Anche se piano piano mi corrodi, rischi dei sorrisi con le droghe. Non ci sono mai stato, son cambiato. Da quando scopavamo forte nello scantinato. Da quando rubavo gli anelli e te li regalavo. Da quando ti spogliavi nudo e ti fotografavo. Ma mi fai sentire vivo ogni volta che respiro. Il tuo sapore è l'eco del mio dolore. Ma se mi fai sentire vivo ogni volta che respiro. Fino a rendermi uno schiavo di un ricordo che è passato.
Stavamo continuando a commentarlo, Blanco, con la sua ultima uscita, L'Isola delle Rose. Chissà che ne pensa la nostra nuova ospite in studio, Maria Rita. Buon pomeriggio, ben trovata.
Ciao.
Che ne pensi? Blanco sì, Blanco no?
Così, così. Dipende.
Vabbè, arriva.
Panna al centro.
Diciamo. E l'album, quello suppongo precedente, l'ho ascoltato e mi era piaciuto. E anche il singolo di Sanremo che aveva portato con Mahmood. E... ma non l'ho più proprio ascoltato.
Lo guarderete Sanremo? Siete... sì. Si guarda?
Sì.
Anche alla vostra età. E anche
vai.
La vostra.
E vai. Brave, brave. No, perché sono una grandissima fan. Però effettivamente mi domando se è un qualcosa, no, che è, diciamo, più di una generazione adulta. O se secondo me negli ultimi anni, grazie a delle scelte musicali ben precise, secondo me condotte anche da Amadeus stesso, ha portato tantissimi artisti radiofonici in diretta a Sanremo. E quindi secondo me vi ha avvicinato anche a voi nuove generazioni, rispetto a magari quando eravamo piccoli noi che non lo vedevamo.
Sì, diciamo,
perché...
rispetto a quando lo conduceva Pippo Baudo.
Ecco, bravissimo. Ciao.
Va
Pippo,
bene,
ti
sì,
vogliamo
sì,
bene?
Sì, sì, assolutamente sì. Però insomma, poi il mondo cambia, i cantanti cantano e anche i conduttori si lascia spazio alle nuove generazioni. Siamo arrivate però allo spazio dedicato alle tendenze Twitter. Allora ragazzi, quali sono gli hashtag di cui si parla in queste ore? Partiamo da Maria Rita.
Ah, l'hashtag penso più in tendenza è l'incidente avvenuto a Roma ieri notte sulla Nomentana, che ha compreso la morte di 5 ragazzi e ragazze, comprese tutti fra i 21 e i 17 anni, e c'è un solo sopravvissuto che attualmente è ricoverato in ospedale con codice rosso.
E naturalmente un gigantesco in bocca al lupo a lui. Insomma, si parla tanto di incidenti sulle strade, soprattutto tra i giovani, si parla addirittura di strage. E, l'alcol è sicuramente una delle cause più frequenti, e ne ha parlato anche il presidente Mattarella sul prossimo numero di Zainit. In uscita a giorni c'è anche una pagina pubblicitaria che abbiamo voluto dedicare proprio a questa tematica per sensibilizzare. Maturità 2023 è un altro degli hashtag in tendenza. Michela.
Sì, la maturità 2023. Per il classico è uscito il latino e per lo scientifico matematica.
Voi ragazze che avrete, quindi facendo un po' di calcoli, si fanno questi calcoli, giusto? Dunque, quest'anno latino, greco, latino.
Latino.
Latino, sì.
Sì, di nuovo sì. Latino. E siete contente?
No. Meglio
no.
No. Beh, meglio greco o latino?
Meglio greco.
Meglio greco.
Sì, sì, anch'io ero schieramento greco.
No, come?
Sì.
Cioè, bello e bellissimo, meraviglioso, però, Michela, sei d'accordo?
In realtà a me non piacciono né il greco né il latino.
Salutiamo i professori e le professoresse.
Si colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza
salutare. In tendenza c'è anche l'hashtag
Vincenzo Mollica, che oggi ha compiuto 70 anni e gli è stata organizzata questa festa speciale da Fiorello, che ha fatto arrivare questa torta con al suo interno una ballerina che è uscita e aveva una maschera di Giorgia Meloni.
No, come?
Sì, sì, è stata una festa che ha coinvolto poi tantissimi anche cittadini proprio,
sì,
in abbraccio.
Si sono messi a cantare tanti auguri dalla finestra.
Una sorta di flash mob praticamente gli ha organizzato Fiorello.
Che è sta storia? Vabbè.
È un momento tenero.
Lui ha detto: non mi sarei mai aspettato che la presidente del consiglio mi facesse gli auguri. E Vincenzo Mollica è anche, tra virgolette, famoso per il personaggio di Topolino, Vincenzo Paperica, ovvero la sua versione paperizzata.
Io non ne sapevo niente, Francesca.
No, vedi, ma sono molto più esperte di noi. Io l'ho detto che alla fine di queste due settimane lascerò microfono e cuffie alle ragazze del Dante. È arrivato il momento di andare in pensione.
Tua che mi hai mandato sì quel vocale. Entonces, sento che parli.
Maria Rita, di che altro si parla in queste ore su Twitter?
E si trova anche l'hashtag Naya Loran, il cantante membro degli One Direction. Ha annunciato proprio ieri l'uscita del suo nuovo singolo Heaven, che uscirà il 17 febbraio, e ne ha rilasciato una parte sui social e su TikTok un video di lui mentre la cantava in macchina. Riguardo anche alle nuove uscite, in tendenza troviamo sia l'hashtag di Teen Wolf, poiché il film è uscito proprio ieri e ha già ha avuto molto successo, l'annuncio della nuova stagione di Scam Italia, ovvero la sesta.
L'avete vista la serie,
sì,
TV? Anche tu, Michela, la conosci?
No,
è una serie TV che è ambientata in un liceo di Roma, almeno le prime stagioni, perché poi i personaggi nel frattempo, come me,
l'ho
Chiara,
imparato,
sono cresciute.
Ieri, il Colonna, hanno detto ieri, mi sembra.
Il Kennedy.
Ho provato a fare la splendida, no. Niente, ho sbagliato, vabbè. Non è il Dante.
Non è il Dante, però magari faranno Scam 2.0 al Dante.
Chi può dirlo?
E comunque sì, è una serie molto interessante perché in realtà parla di tematiche vicine al mondo dei giovani, ma non solo, e lo fa secondo me anche con la giusta delicatezza, non scadendo troppo sul banale o sulla retorica, e ogni stagione è dedicata a un personaggio.
Sì.
Se tu le hai viste, ti chiedo anche uno spoiler, secondo te a chi sarà dedicata la prossima stagione?
Oddio.
Io faccio domande difficili, vedi? Devo andare in pensione.
Penso forse a Federica, poiché è un personaggio che si accenna in molte stagioni, cioè in tutte le stagioni, però.
Benedetta annuisce, anche Caterina.
Analizzato più di tanto. E sarebbe bello anche un suo punto di vista riguardo la storia.
Concordo, perché Federica è un personaggio secondo me interessante, sì, dove anche tante ragazze ci si possono comunque rispecchiare, così come mi è piaciuta tantissimo anche l'ultima stagione dedicata a Elia. Quindi l'ho trovata il giusto delicato, ecco. Chiara, devi recuperare.
Sì, devo recuperare assolutamente. Siamo arrivati ai titoli di coda della nostra puntata di oggi. Per i saluti finali le voglio tutte, compresa Caterina. Ai nostri microfoni devi dire solo com'è andata. Benissimo, è stato bellissimo, un'esperienza fantastica. Veloci che siamo alla fine. Sì, vi mettete una di là, una di qua. Sì, si scorre. Allora partiamo da Michela, che è già seduta. Com'è stata questa esperienza?
Fantastica, cioè stupenda. Per essere la mia prima volta comunque in radio è stata davvero bella.
Lo possiamo dire che Michela quando parla in classe ha un filo di voce, e qui invece ha tirato fuori una grinta bella, bravissima. Guarda,
sì,
ti posso dire, sono veramente orgogliosa, brava.
Grazie.
E Maria Rita.
E molto bella come esperienza, devo dire che ero abbastanza in ansia all'inizio di parlare in radio, però effettivamente nel momento in cui inizi è molto più semplice.
Eva?
Per me è stata un'esperienza molto, cioè anche perché è una cosa nuova, quindi innovativa, e mi è piaciuta davvero, davvero tanto, anche parlare di cose che comunque mi appassionano molto, e di cose nuove, e ritornare indietro anche con l'incontro che ho fatto con Liliana Segre è stato veramente molto bello.
Grazie. Benedetta, com'è andata la tua...
È un'esperienza davvero molto interessante e sono felice di aver avuto la possibilità di farla, e prossima volta sentirete assolutamente anche Caterina.
Caterina, parlare in radio, com'è stato? Che emozione
è stato molto divertente parlare divertente, in radio, vero? No, comunque a parte gli scherzi, secondo me è interessante vedere quello che c'è dietro.
Vedere quello
vedere
che c'è
da lontano,
sì.
No, però quello che c'è dietro secondo me è interessante, comunque scoprire il mondo della radio.
Va bene, si può dire che sei stata la più sciolta nel fare, sì, i saluti finali? Sì, anche nel fare i saluti finali. Quindi la prossima volta sarai in studio con noi. E allora grazie alle studentesse, oggi tutte donne, del Dante Alighieri di Roma. Francesca, grazie a te per questa settimana in compagnia. L'appuntamento è a lunedì.
Assolutamente, lunedì come sempre dalle 15 alle 16 potete ascoltarci su Radio Jeans, 8 Block Radio e Radio Zainet. E ringraziamo ovviamente come sempre anche te, Chiara Di Paola, per questa piacevolissima compagnia.
Wow, grazie, a lunedì, ciao!
Io spezzo il cuore, posso fratello. Mi sento la più forte anche se quella non la...